Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Salve a tutti, come spesso capita, quando vengo in DeepCon o presento qualcosa su cui ho lavorato nei mesi passati e quindi in qualche modo ottimizzo, economizzo quello che ho fatto e lo presento appunto, oppure dalla DeepCon molte volte vengono fuori anche spunti per quello che scrivo. Questo è il primo caso, diciamo, in cui per qualche strano motivo, assolutamente coincidenza della vita, mi sono trovato a parlare, a trattare, a leggere, a osservare fantascienza russa nell'arco degli scorsi mesi. Per coincidenze anche sono arrivato relativamente tardi a uno studio un po' più analitico, a una lettura un po' più analitica della fantascienza russa. Devo dire che la mia conoscenza si limitava fino a qualche tempo fa a questo romanzo, Picnic sul ciglio della strada, che forse è il più famoso dei romanzi dei fratelli Arkady e Boris Strugatsky, da cui è stato tratto un film Stalker di Andrei Tarkovsky. E quindi diciamo la pubblicazione in Italia dell'opera degli Strugatsky è forse quella più nota tra i lettori anche abbastanza forti di fantascienza. Urania ha pubblicato varie edizioni di questo romanzo e Marcos y Marcos hanno pubblicato altre edizioni di questi romanzi. I fratelli Strugatsky hanno operato essenzialmente nella seconda metà dello scorso secolo, molto prolifici e sicuramente hanno dato molto alla fantascienza sovietica, anzi prodotta durante l'epoca sovietica, perché è una distinzione importante che emerge nel momento in cui uno legge un po' di fantascienza remota e si rende conto di quello che in Italia c'è della fantascienza russa adesso, cioè pubblicato appunto in questo periodo, pubblicato nel senso in questi ultimi anni da editori italiani. Anche questa distinzione è importante perché appunto in realtà si vede anche che fantascienza è stata pubblicata almeno fino a un paio d'anni fa, giusto? Tu hai cominciato a osservare qualcos'altro un paio d'anni fa. Quindi Fratelli Strugatsky, famosi, sì, molto corteggiati, traduzioni di Paolo Nori, grande russofilo, quindi insomma sicuramente molto esplorati. Adesso tra l'altro c'è un progetto da parte di un editore Catania, Carbone Editore, che appunto il pretesto con cui in realtà mi sono avvicinato a questa opera omnia, di ripubblicare i romanzi e anche pubblicare romanzi inediti, tra cui quello che ho presentato proprio una settimana prima dello scoppio del conflitto all'Associazione Italia-Russia, che è l'Isola Abitata. Un romanzo che ha una genesi che è molto emblematica di che cos'era produrre fantascienza appunto durante il periodo dell'Unione Sovietica. Perché un romanzo che è una chiave di lettura di fantascienza avventurosa e esplorativa, cioè questo spaccone, eroe sovietico che va in giro, precipita su così, perché si fa una gita essenzialmente, forse ruba l'astronave di famiglia, adesso mi ricordo, l'incipit è più o meno questo, precipita sul pianeta, su un pianeta in cui c'è, come dire, un'oligarchia, una forma di dominio sulle masse tramite onde cerebrali che costringono le persone due volte al giorno a raccontare un inno nazionale, e in cui lui diventa, perché è un umano super, che ormai ha raggiunto uno stadio di evoluzione superiore rispetto a quello, agli umani del, diciamo, del nostro secolo, l'uomo sovietico che ha vinto rappresentava un po' questo, e in qualche modo ne sovverte gli ordini di questo, diciamo, l'ordine costituito in questo pianeta. Un romanzo appunto che si può essere letto come un divertissement, come un romanzo d'avventura. L'oligarchia rappresentata voleva essere, nelle intenzioni dei fratelli Sturgazzi, una esagerazione, una caricatura della Germania nazista. Ma in realtà la censura dell'epoca vede degli elementi pericolosi, perché comunque sì, vabbè, stai parlando di nazisti, stai parlando di... Però comunque c'è questo strano comitato formato da questi padri sconosciuti, ma insomma a me sembra un po' il Politburo, questi nomignoli che questi personaggi si danno, quindi cominciano a mettere una serie di paletti. Tant'è che questa edizione, pubblicata di recente, riprende quella che era la prima stesura pre-censura, quindi nel ripubblicarli c'è stata una ripubblicazione di questi romanzi appunto degli ultimi anni, erano state recuperate tutte quelle parti che erano state censurate perché insomma erano scomode. Quindi comunque la produzione di una fantascienza d'evasione doveva essere comunque vagliata, esaminata e controllata perché non emergessero dei particolari che potessero comunque lasciar pensare a una critica. E quindi questo fa capire come questi, pur diciamo, due esponenti di una fantascienza amata, che poi è stata anche esportata anche tramite le traduzioni in inglese appunto nell'Occidente, avessero comunque una forma di controllo. Ma in Italia non c'è solo il recupero dei fratelli Sturgazzi, ma questo è il film, un film del 2009 in due parti, da cui è stato tratto L'isola abitata, è un film che ne prende appunto quegli aspetti superficiali in qualche modo, è un colossal fracassone diretto dal figlio di Sergei Bondarchuk, tra l'altro. Insomma, alla fine può essere anche visto come un film avventuroso, certamente insomma non ha la profondità d'analisi del romanzo. E in Italia poi ho scoperto, perché quando uno poi deve presentare un libro ci sono due atteggiamenti: o non lo leggi, ma non è il mio caso, o leggi solo quel libro e ti prepari solo su quel libro, oppure fai come me che sono un malato e cominci a vedere un po' cosa c'è in giro, ti guardi per 5 ore quel film appunto di cui ho parlato prima, che ho visto in russo sottotitolato in portoghese, ti rivedi Stalker che avevi visto a suo tempo perché ti leggi magari velocemente il romanzo che hai letto a suo tempo, quindi fai un lavoro e magari pilucchi, leggi in alcuni casi e ti vai a vedere altra fantascienza perché vuoi fare dei confronti, vuoi fare un discorso più organico. E quindi per esempio scopri che l'agenzia Alcatraz ha pubblicato padri della fantascienza sovietica come Alexei Tolstoi, vagamente imparentato con il più famoso Lev, che appunto racconta per esempio negli 22 della osservazione di Marte di un regno oligarchico, di un regno monarchico, di un'oppressione monarchica su Marte, e di come i valori del socialismo sovietico vengono esportati su Marte, che diventa appunto un vero pianeta rosso perché le masse popolari si ribellano a questo regime. Quindi qua non è proprio regime ma ideologia e esportazione di un pensiero. Più critico forse Belayev, altro padre della fantascienza sovietica, che parla di manipolazioni genetiche in uomo anfibio, parla di un uomo appunto diventa una specie di arma, perché è un mutante, non è neanche un mutante, appunto è un mutato per respirare sott'acqua e per agire in qualche modo come arma. Si ribella e si innamora di una donna. Ecco, questa è una storia che forse vagamente ci può ricordare La forma dell'acqua, così una Vagfor probabilmente potrebbe aver dato una vaga ispirazione. Ci sono quindi elementi di osservazione critica dei problemi relativi alla manipolazione genetica inseriti in una storia anche con quel po' di melodramma russo forse che conosciamo, ma comunque qualcosa sicuramente di godibile. Bogdanov è un altro padre della fantascienza russa, qui in una trilogia in cui l'esplorazione marziana ritorna, diciamo, dà un'idea di, come dire, in questo caso sì, di ispirazione, di continuazione di quegli ideali, di quelle spinte che addirittura già dalla fine dell'Ottocento erano state iniziate dal movimento cosmista russo, che è un'altra delle fonti di ispirazione della fantascienza russa. Cioè, anche lì ci sono, adesso qui non ho portato le copertine, mi dispiace, però in questi ultimi anni di editore e un altro editore, ho visto che è proprio uscito di recente un altro saggio sui cosmisti russi, sono tornati a esplorare che cos'era quel movimento che è stato filosofico, un po' esoterico, ma anche molto legato alla esplorazione e quindi all'idea anche tecnologica dell'esplorazione, che poi ha portato anche nella Russia socialista ad essere abbracciato come valore di, diciamo, di spinta verso una modernizzazione, di spinta verso le stelle, e poi nella seconda parte, dopo la seconda guerra mondiale, a tutta quella ricerca che ha portato i russi per primi a toccare le stelle, prima con lo Sputnik e poi con un uomo. Quindi fonte, ispirazione, quindi corteggiata in questo caso invece dai regimi per un po' quello che, diciamo, in una chiave simile a quanto raccontava Francesco di cosa è avvenuto in Cina in questi ultimi anni. Cioè, ispiriamo giovani generazioni con i miti dell'esplorazione spaziale e della superiorità dell'Unione Sovietica in questo campo. Quindi ispirazioni dalla fantascienza. A questo punto vediamo come in Italia la protofantascienza russa venga seminata, si lavora, si ragiona i fratelli Sturgazzi vengono apprezzati, riscoperti, tutto molto interessante, ma in realtà non è proprio vero che non sia arrivato niente di russo. Metro 2033 è un'opera che sicuramente forse ha dei tratti più commerciali, più legati anche a un'idea avventurosa, un'idea d'azione della cosa, però c'è anche l'elemento post-apocalittico critico che fa un po' riflettere, fa un po' anche, devo dirvi che quando ho ripensato a 2033 in questi giorni ho certe immagini che ho visto, l'idea di questo mondo post-nucleare, in cui le persone vivono nelle gallerie della metropolitana, ecco, vedendo la galleria di Kiev, ha fatto un po' di sensazione. Tra l'altro Glukowski scrive questa trilogia, questo ciclo in cui immagina un mondo in cui non si sa bene che cosa è successo da altre parti del pianeta, c'è stata una catastrofe nucleare che inizialmente è molto sfumata e poi man mano nei libri si capirà che qualcosa, addirittura c'è anche un romanzo di Tullio Avoledo inserito in questo ciclo, Le radici del cielo. Glukowski, quando anni fa venne a presentare insieme ad Avoledo il libro, mi chiesi proprio ma che cosa, cioè perché ancora negli anni 2000 raccontare la catastrofe, il post nucleare rispetto, che so, a post virus, all'epoca non si ancora parlava di Covid, però era possibile, sì, si era già forse parlato, cioè, del pericolo della suina, della SARS, quindi di altre forme di apocalisse. Quello che mi rispose era che la Russia appunto aveva ancora tante di quelle testate e anche la, diciamo, il blocco NATO, cioè che c'erano ancora tante di quelle testate nel mondo, per cui insomma non è che avevamo ancora scongiurato. Appunto, poi tra l'altro proprio stamattina Marco l'ha detto, sì, da 70.000 siamo adesso a 12.000, però voglio dire, questo numero è sufficiente per estinguere la vita sulla Terra, non c'è bisogno di avere tutte quelle che avevamo negli anni 80. Quindi comunque il carattere profetico di questa fantascienza c'è pure, il carattere che in qualche modo può spaventarci. Metro 2033 è anche un ciclo di videogiochi, diciamo una serie di videogiochi ispirati a quest'opera di Kurkowski. Quindi non è che appunto c'è un buco, almeno qualcosa è arrivato, ma stiamo parlando comunque di un certo prodotto, di qualcosa di circoscritto. Appunto, questo è il romanzo di Avoledo. E qui arriviamo all'altra constatazione. Io avevo già questi libri di Francesco, perché appunto avevo già comprato, ma sapete, uno accumula le cose e poi le recupera magari quando improvvisamente ti trovi a dire ho questi libri russi, portiamoli anche come esempio. Quando ho presentato quel libro ho anche parlato di queste opere, perché mi interessava raccontare come appunto che esistesse altro e non solamente, che poi mi ha colpito anche lì, quando mi hanno proposto questa cosa, mi ha colpito una frase che disse lui, l'ennesima ristampa dei fratelli Strugazzi, no? Quindi possiamo dire questo, che questo, quello che ho sintetizzato, è quanto c'è adesso, quindi scoperta, una riscoperta di padri della fantascienza, una contestualizzazione, un lavoro filologico, ma bisogna anche capire quello che è il ruolo che ha la fantascienza oggi e quello che è la fantascienza scritta più o meno oggi, perché insomma in questi ultimi 20 anni, cioè nel 21° secolo, perché gli scrittori vivono nel loro secolo, è importante sapere, secondo me, visto che siamo come sempre colonizzati dalla fantascienza anglofona. Quindi insomma, su questo, finito questo primo excursus, mi interessa adesso il suo punto di vista e come è arrivato alla fantascienza di oggi, alla fantascienza russa di oggi.
Certo, grazie Emanuele. La cosa che ho notato dal tuo intervento è che non c'è neanche una donna, e tutti gli scrittori che hai citato sono tutti maschi, e questo la dice lunga su appunto la composizione all'epoca.
Mi sono fermato, allora ho trovato tra le mie risorse in rete degli interessanti excursus sugli scrittori sovietici in generale, e però in queste fonti, da queste fonti ho estrapolato quelli relativamente pubblicati, cioè quello che mi interessava qui è far emergere che cosa era pubblicato, perché per esempio c'è una donna, ho letto una scrittrice che, scusatemi con i nomi russi, figurati se mi entrano in testa, però una produzione sterminata di una di queste madri fondatrici della fantascienza sovietica, di cui in Italia non è mai arrivato nulla.
Questo è il punto, che c'è questa specie di così predilezione, chiamiamola così, però ecco, le cose sono relative a 50, 60 anni fa, oggi il panorama è diverso, proprio perché, come hai notato anche tu, si tende a ripubblicare le stesse cose. La ricerca che faccio io è quella sulla contemporaneità, e quindi ho cercato di raccogliere quelle che sono le voci di un movimento di scrittori e scrittrici di fantascienza russofona, e uso volutamente questo termine perché nell'antologia abbiamo incluso anche un'autrice ucraina, Olga Cichirinskaya, per dire che appunto la lingua è qualcosa che ha unito fino a poco tempo fa quelli che sono i paesi dell'ex Unione Sovietica, e oggi anche sulla lingua c'è un enorme conflitto, e quindi quello a cui si assiste è appunto una scissione, ecco, da un punto di vista culturale, che è portato avanti anche da una divisione linguistica. Per quanto riguarda gli autori e le autrici, diciamo, contemporanee, il panorama è abbastanza difficile, poiché dopo quel periodo di grande espansione, di grande promozione, di divulgazione degli elementi scientifici, con il crollo dell'Unione Sovietica, di fatto la scienza è passata in secondo piano ed è tornato in auge un ritorno alla una sorta di soprannaturale, di misticismo, di ritorno a quella che è l'animo russo, che però si ideologizza, ritorna a una forma di ascientismo, diciamo, quindi di antiscientismo, con quindi una prevalenza del fantastico. Qualcuno di voi forse avrà sentito questo libro Noch Noi Dozor, I guardiani della notte, mi pare è stato
Lukianenko,
esatto, che parla proprio di questo. Di fatto è un ritorno, no, a un'idea più radicale, più così purista in qualche modo, no? E quindi questo segna una, dal mio punto di vista, un regresso di quelle che invece erano state le punte della fantascienza sovietica, che aveva indagato proprio molto prima del postumanesimo l'idea di un uomo sovietico che superasse i limiti della biologia, si adattasse a ambienti diversi come potevano essere lo spazio, e quindi andasse anche a scardinare molti di quelli che erano le strutture anatomiche, filosofiche, politiche, economiche, che di fatto avevano invece portato avanti tutta quella che è la riflessione del pensiero occidentale sul postumano, sul transumano, diciamo. Quindi c'è un ritorno a qualcosa che quasi non è più fantascienza. Io ho frequentato negli ultimi 20 anni, prima l'Ucraina, perché la mia prima moglie è di Odessa, e poi successivamente la Russia, perché la mia seconda moglie è di San Pietroburgo. Quindi capite bene che vivo un momento di profondo conflitto, ho amici sparsi dall'Ucraina al Donbass alla Russia, e quindi nella ricerca che ho compiuto pubblicando sia autori russi che autrici ucraine, prima di questo enorme problema avevo già intercettato dal 2014 in poi un enorme conflitto che va avanti nel Donbass e che da noi sostanzialmente è stato di fatto ignorato. Quindi questa cosa in parte, non dico che si riflette nelle storie contemporanee, perché non c'è in questo momento, non c'è stato almeno in quello che io ho trovato questa riflessione, ma in alcune storie c'è sicuramente un conflitto legato alla dissoluzione dell'Unione Sovietica e a quello che sono le macerie del portato di questa dissoluzione, con appunto una tendenza a cercare una ricostruzione, che ovviamente attraverso dei temi che però sono legati a quelli che è la fantascienza occidentale. Non ci dimentichiamo ovviamente che la nuova generazione di scrittori e scrittrici russe sono totalmente integrati, totalmente cosmopoliti, totalmente globalizzati. Io ho conosciuto Caterina Bacilo in Cina, a una convention di fantascienza. Ho conosciuto Volodymyr Arenyev a una work on a Helsinki. Ho conosciuto il fandom ucraino, il fandom russo, in varie, alle Eurocon, alle work on. Quindi sono parte di una comunità.
Mi è piaciuta l'immagine che danno di loro stessi di onda colorata, cioè che è movimento non movimento, perché è diciamo colorata, perché almeno nella interpretazione è difforme, è varia, non c'è una guida precisa, non ha un centro, e quindi in qualche modo colori, perché appunto non c'è una c'è molta diversità di temi, pur avendo una comunanza di intenti, che è quella di dire adesso ci prendiamo noi i nostri spazi, perché in qualche modo prendiamo noi i nostri argomenti e andiamo avanti e portiamo dei discorsi. E poi appunto questa immagine di movimento non movimento.
Sì, io...
Non è anarchia poi, tra l'altro.
No, no, io volevo magari, intanto abbiamo 2 minuti, vi volevo leggere un breve estratto dell'introduzione al libro Fioriranno i meli su Marte, che è questa antologia di fantascienza contemporanea russofona. Tra l'altro Fioriranno i meli su Marte è una famosa canzone degli anni 70 proprio legata all'esplorazione spaziale, a un film legato proprio al viaggio verso Marte, la colonizzazione. E l'introduzione a questo volume è stata scritta da Vassili Vladimirsky, che è un editor di fantascienza, e si chiama La teoria delle piccole azioni. Ogni rivoluzione letteraria è uno spettacolo pirotecnico, un fragore, un'esplosione che scuote le fondamenta. Fiumi di sangue, conservatori e progressisti, muro contro muro, intere mandrie di vacche sacre passate a fil di spada, classici in fila per tuffarsi ad angelo dalla nave della modernità. È quel che è successo con la New Wave americana negli anni 70. È quel che è successo col cyberpunk degli anni 80. È quel che è successo persino con la quarta ondata della fantascienza sovietica. Eppure presto o tardi ogni onda si ritira. Arriva, non resta che un mucchio di conchiglie madreperlacee e ciottoli colorati, un paio di meduse, un vecchio stivale malconcio, qualche nuovo nome, qualche nuovo tema, qualche nuova tecnica narrativa. Vale la pena di darsi tanto da fare, si chiederanno perplessi gli scettici, di sprecare le proprie energie in combattimenti di retroguardia, sventolare bandiere, comporre manifesti audaci, organizzare provocazioni? Certo che sì. Il valore di un'onda non si riconosce da quel che lascia a riva, ma dal modo in cui essa ha trasformato il paesaggio, dalle possibilità e dagli strumenti innovativi che ha introdotto a scrittori e lettori. I contorni della costa sono mutati, nuove baie sono apparse e le vecchie sono sparite. Le pratiche underground e marginali sono divenute mainstream. I tabù ormai superati sono stati normalizzati. Ecco, per dire che... questi scrittori riflettono un po' un grande cambiamento, già soltanto per il fatto che demograficamente appartengono ad una gioventù, ad una cerchia di persone che include molto di più scrittrici, include molto di più argomenti difficili, molto delicati in Russia, che spesso rasentano la censura. C'era una frase, no, molto audace di qualche tempo fa che ho sentito: è facile essere fascisti in un paese democratico, provate a essere democratici in un paese fascista. Ecco, è quello che succede e oggi ci troviamo di fronte a una grande polarizzazione, per cui con le cose che sono successe anche negli ultimi giorni, con il problema di Paolo Nori, questa russofobia che sta arrivando, è importante continuare a mantenere i rapporti tenendo ben dritta la barra. Io mi sono ovviamente ritrovato ad aver pubblicato uno scrittore che era tendenzialmente favorevole a quello che sta succedendo, e questo mi è dispiaciuto tantissimo. Tutti gli altri invece o non hanno detto nulla, perché, come dicevo prima, è difficile esporsi, è difficile veramente anche soltanto pronunciare questa parola, no? E dall'altra parte invece chi si espone sa che rischia tantissimo, veramente. Quindi l'uso della fantascienza può essere uno strumento di superamento. Io spero sempre che l'immaginario, la fantasia, la costruzione dei nuovi scenari ci aiutino a superare i problemi. Sento parlo spesso con Caterina Bacilo, che è autrice di Mosca, che è vissuta 20 anni in Ucraina. Potete immaginare il livello di conflitto che vive, a parenti, amici in Ucraina, e lei adesso in questo momento è bloccata a Mosca, non sa che cosa fare, quindi ci ritroviamo a parlare di fantascienza e di futuro quando il presente no, ci toglie qualunque fondamento di discussione o di argomentazione.
Una cosa a cui tengo a precisare è che in realtà, dato appunto che avevo lavorato su queste cose, questo argomento l'ho proposto qui in Dipcon, l'avrei proposto anche prima, anche senza questi eventi, perché in realtà appunto era un tema che sentivo come vivo da un punto di vista letterario, da un punto di vista proprio di approfondimento. Poi è chiaro che la realtà non può non entrare in questo momento, e i paralleli anche appunto tra la realtà e la letteratura a me sembrano ancora più interessanti, perché quello connotato a livello, chiaramente è chiaro che qui stiamo parlando di romanzi che si del passato pubblicati in forma estesa, e purtroppo di una produzione che è un assaggio. Quindi chiaramente non posso generalizzare o fare una regola, però una cosa che ho colto anche perché comunque è un materiale interessante che secondo me ha degli elementi significativi, è comunque intanto una forma, non dico di rispetto, ma comunque di considerazione, per esempio proprio degli fratelli Strugazzi, che non sono, sì, sono da un lato i padri da uccidere, però da un altro punto di vista sono anche hanno anche dei padri ispiratori. Quindi questo movimento non è che ha proprio buttato tutto quello che c'era prima, e tra l'altro lavorando in condizioni anche molto simili sotto certi punti di vista, appunto perché se è vero che c'era la censura sovietica, dall'altra parte non è che il regime degli ultimi 20 anni in Unione Sovietica, nella Russia attuale sia stato tanto diverso su certi aspetti. Quindi quello che ci sono delle ricerche che ho notato con profonde analogie, per esempio la ricerca interiore di Stalker del picnic sull'uscita della strada, che in qualche modo a me ha ricordato adesso le ricerche sull'inner space ballardiano. Ecco, io negli scritti di Caterina ho notato lo stesso livello di introspezione, le stesse domande le stesse sensazioni di spaesamento dell'uomo di fronte, per esempio, questo metaverso descritto in Medusa. E che però poi, sì, ok, l'uomo, i soggetti affrontano la metafora tecnologica, il mondo tecnologico, ma poi tutto gli ritorna in una ricerca interiore, gli ritorna nelle conseguenze, nei sentimenti, nelle emozioni compongono lo stesso essere. E quindi non si può non osservare come questi ragazzi hanno uno sguardo verso il futuro, ma hanno anche una linea di continuità.
Sì, e comunque, ecco, a parte la contingenza del momento terrificante, io sono pronto a fare altre cose, per cui della fantascienza russa abbiamo in traduzione anche noi un ripescaggio di Alexander Beliaev, che è il venditore d'aria. E poi abbiamo in pubblicazione, credo forse il prossimo anno, proprio una raccolta di racconti che si dovrebbe chiamare Onda Russa Colorata, che gioca un po' su questo movimento. La cosa bella è che con l'Università di Siena abbiamo un workshop di traduzione, quindi le storie vengono tradotte direttamente dal russo, sono storie nuove che chiedo direttamente agli editor russi, per cui c'è un canale aperto. Purtroppo, ecco, adesso magari vediamo come si può organizzare il tutto, però ci sono per esempio degli autori importantissimi che sono stati pubblicati nel corso degli anni, come Viktor Pelevin, Mondadori, uscito dai Radar. E lui è un grandissimo scrittore di fantascienza. Gli ultimi suoi libri, uno si chiama Zuckerbrin, che gioca su David Brin e Mark Zuckerberg, dove parla di un impero, appunto, dell'algoritmo, un impero dei social media, e critica fortemente questo sviluppo delle diciamo, tecnocrazie. E un altro che si chiama proprio iFuck, che proprio gioca su... No, iFuck nel senso di iPhone... Però PHUCK, ok?
Ah. Beh, però vabbè.
E anche là, è uno tosto, è uno molto tosto, ma se avete letto Amon-Ra, avete letto una serie di altri libri molto interessanti, ve lo segnalo, la società degli insetti, insomma, Pelevin è un grandissimo scrittore. Purtroppo, ecco, è stato pubblicato, credo, 3 romanzi da Mondadori e poi è stato abbandonato. Mi piacerebbe tanto pubblicarlo, ma è oltre le nostre possibilità.
Poi ci sono, appunto, torno a ripetere, ho notato appunto che alcune cose si sono perse. Ci tenevo a concentrarmi su ciò che era disponibile, perché far cercare le persone per bancarelle o per lo ritengo sempre una, non dico una pratica scorretta, però allo stesso tempo dare delle coordinate con qualcosa che diventi irrintracciabile anche nell'usato, secondo me è problematico. Io stesso, non avendo potuto trovare certe cose, mi sono limitato a ciò che mi è arrivato a casa tramite, o sono andato in libreria o tramite Amazon. C'è da considerare questo problema, appunto questo buco che si è creato. Io ho saltato alcuni aspetti che, per esempio, io non so effettivamente in questo momento se questa fantascienza abbia una sponda anche su altri media, a parte quel racconto degli Strugazzi, e a parte il fatto che la fantascienza russa è entrata nel cinema sin dalle origini. A Elita, di cui ho parlato, come anche l'Uomo Anfibio, hanno avuto in passato adattamenti cinematografici. A Elita è anche considerato un film praticamente una pietra miliare della protofantascienza. Che tu sappia, in questo momento questa fantascienza, oltre alla sponda letteraria, ha delle ricadute sul mondo di altri media?
No, a meno che io sappia, la maggior parte dei film sono blockbuster che scopiazzano quelle stereotipi americani, no?
Di
Avengers,
di Guardiani,
sì,
Avengers,
quelle cose là, o cose post apocalittiche.
Giusto, Tony ci ha presentato. sì, c'è.
Sì, 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 c'è.
Io ho un romanzo interessante del fantastico, anche lì l'avevo escluso da questa trattazione, perché mi volevo limitare alla fantascienza, però un romanzo che consiglio è un romanzo di Mikhail Rizarov, si chiama Il bibliotecario, uscito da un editore, il nome adesso non mi ricordo l'editore, che ho apprezzato molto perché racconta per esempio di una generazione che è poi quella dei nostri anni, cioè la generazione X, quelli dei anni nati verso la fine degli anni 60, primi anni 70, che in qualche modo si è ritrovata schiacciata, e mi hanno confermato che è definita una generazione perduta per certi aspetti, perché gente come me, ragazzi che sono cresciuto qui nel nostro mondo, nel nostro blocco, con il mito del nemico sovietico, giusto? Loro sono cresciuti nel mito del nemico occidentale,
americano,
e sono cresciuti nell'idea di una società che li coccolava, li vezzeggiava, gli dava tutti gli strumenti, bastava essere obbedienti, rispettosi dello status, e poi sarebbe arrivato il loro turno di essere integrati e magari un giorno classe dominante. Quando è arrivato il loro turno, cioè quando hanno avuto l'età, quei 23-24 anni, per essere inseriti nel sistema, è crollato il muro. Questa generazione si è ritrovata che i residui del passato sono tornati in qualche modo in altre forme e li hanno schiacciati. Le nuove generazioni rampanti, a loro volta si sono presi degli spazi nella situazione di anarchia, e questi ragazzi obbedienti, queste persone che erano convinte che bastava obbedire, un po' il concetto che ha detto Zero Calcare qualche tempo fa del seguire i bordi, cioè se seguiamo una strada la dobbiamo, arriveremo al nostro obiettivo, sono trovati spazzati via. E quindi questo romanzo racconta questa generazione cresciuta nelle scuole sovietiche fino a una certa età, e poi in un mondo senza coordinate nel momento in cui dovevano essere farne parte attiva. Tra l'altro, appunto, la metafora del fantastico in questo caso riguarda il potere dei libri, e ci sono quindi anche qui, come nei Guardiani, società segrete che lottano fra di loro per il potere, in questo caso per accaparrarsi il potere di alcuni libri che gli danno possibilità, quindi rappresenta in qualche modo quelle lotte di potere che si sono verificate nella Compagnia d'Anarchia. Un libro che consiglio per come è scritto, e anche lì per fortuna la coscienza della traduzione anche in questo caso ormai è acclarata, e quindi per fortuna la traduzione mi hanno confermato essere dal russo, quindi rispettosa anche di un sentire dello scrittore originale.
Sì, mi riallaccio a questo dicendo che molti di quella generazione che si è perduta in realtà ha ritrovato una seconda vita nella diaspora, e quindi ci sono scrittori e scrittrici russe che sono diciamo ormai di altra nazionalità. Su tutte ne cito una, Yekaterina Sedia, che vive negli Stati Uniti e quindi ormai scrive in inglese. Abbiamo pubblicato dei suoi racconti, è un'autrice molto brava, molto molto brava. Ci sono forse un paio di libri suoi soltanto in inglese, però credo in italiano non è stato fatto nulla. Uno si chiama L'alchimia di Mosca, mi pare, una cosa del genere. Però si chiama proprio Sedia come sedia. Chi legge in inglese può leggerla tranquillamente, o se no abbiamo fatto un suo ebook, Larissa Komarova trova l'amore, ambientato anche in Ucraina. Quindi ecco, questo c'è un panorama molto più variegato. Il discorso è un po' che non arriva perché si predilige comunque un certo tipo di autore, un certo tipo di cultura. Le cose stanno cambiando abbastanza rapidamente, quindi son contento insomma che ci sia stato un buon riscontro anche per queste antologie, nonostante appunto no, dobbiamo scontare sempre il peso dei padri che incombono. Però,
infatti, esatto, per esempio, notavo, è interessante, c'è questo piccolo editore palermitano che attinge al patrimonio del pubblico dominio, che ha pubblicato tra questi racconti di Dostoevskij, il terzo è un vero e proprio racconto di fantascienza, un'esplorazione spaziale e anche questa interiore, quasi onirica in realtà, perché poi diciamo parlare proprio di fantascienza non è, insomma, non c'è l'aspetto tecnologico, sì, in questo
più
racconto
fantastico,
certo. È più fantastico, e diciamo è vero che l'editoria italiana sicuramente, per esempio, non solo questo ma anche insomma di Bulgakov è ancora disponibile, quindi sicuramente è una cosa curiosa, un'aneddotica, è che quando all'Associazione Italia-Russia ho esaltato le lodi di Bulgakov come autore del fantastico, sia per il Maestro e Margherita che su Uomo Fatale e Cuore di Cane, sono stati abbastanza concordi di dire che insomma stiamo parlando di fantascienza. Su Maestro e Margherita è un romanzo intoccabile da questo punto di vista, e quindi comunque risentiamo appunto del fatto che sia un padre. La cosa curiosa è con cui ho chiosato un articolo che ho scritto per una rivista che è Fantasy Voice, appunto su questa fantascienza, è che magari poi, mi correggeva giustamente ieri Salvatore, Bulgakov è un autore russo, anche se però è nato a Kiev.
Sì, sì, ma anche
Dostoevskij è nato a Mosca.
Gogol.
Quindi stiamo parlando comunque, ecco, di realtà così compenetrate che per quanto si voglia semplificarle, non si offenda chi vuole cose semplici, mi dispiace, ma le cose sono più complicate, bisogna comunque discernere, capire cosa è il vero dal falso, però insomma le complicazioni ci sono, l'importante è che in queste complicazioni si abbiano delle coordinate, ecco, in generale. Ora, parlando di letteratura, io mi fermo su questo piano, perché appunto è quello, è il mio, secondo me. Altri aspetti però ci fanno comunque la letteratura ci fa riflettere, questo. nonostante si ci voglia fermare a questi aspetti.
Sì, non so se ci sono domande.
Ecco, diciamo che appunto a questo punto
ci sono qua un 10 minuti, sì. Prego.
Ecco.
Conoscono?
Ah, sì. Ammentato nel 75, scritto nel 35, nel 25. Insomma, che si trova proiettato 50 anni dopo nel futuro,
sì,
giusto?
Diciamo che è un lavoro teatrale.
Sì. Allora, ti posso...
È un'opera perfettamente di fantascienza che poi viene trasposta da Lino Aldani in Italia quando scrive Screziato di Rosso, che sono quasi sovrapponibili, perché cambia leggermente l'orientamento, cambia leggermente i personaggi, però si vede chiaramente il flusso di Il Bagno su Screziato di Rosso. E poi la proposta, visto che dovrebbe essere ormai nel pubblico dominio anche quello, oppure dovrebbe starne uscendo, perché se non ricordo male, adesso non ricordo se è del 22 o del 25.
Sì, io ricordavo del 25, l'opera del 25, non so però quando sia morto Majakovskij, quindi obiettivamente. Quindi...
È l'anno 8.
Ah, ok.
Appunto si è ucciso anche per...
Non lo so. Non
io posso non so. Dirti quello che è emerso quando ero all'Associazione Italia-Russia e il Malcovati, il russofilo con cui ho presentato questo romanzo, me lo citò come esempio di protofantascienza. Quindi sicuramente i russofili italiani, ecco, io posso dare questa coordinata, lo considerano nella storia della fantascienza e della letteratura russa. Quanto questo poi si traduca nella conoscenza in Russia, obiettivamente non era l'oggetto della discussione, quindi, però è un elemento, quindi io non, se in un posto in cui si studia la storia della letteratura russa si è citato, posso immaginare che comunque una persona che poi ha dei rapporti con stretti con altri cultori di letteratura in Russia non possano, non possa in qualche modo non essere emerso, almeno è una mia ipotesi ovviamente, posso solo dire questo, ecco, che comunque una considerazione, anche lì cose che ho escluso dalla trattazione perché non pubblicate, diventa difficile dare coordinate su qualcosa che è oggetto magari solo di qualcuno in un fascicolo polveroso o in qualche edizione reperita così per collezione, ecco.
Allora, sulla proto fantascienza, diciamo che pre Dante Guerra mi sono occupato un bel po', compreso Majakovskij. Su quella parte voglio solo una piccola cosa, perché sia Evita sia la Stella Rossa di Pubblicato per la prima volta vennero pubblicati
Sì.
Su Galatea, e ci fu quella strana collana da parte degli Strugazzi per la prima volta, fantascienza poietica, curata da Franco Prattico,
sì,
che poi diventò il uno dei fondatori di Repubblica. E però insomma, per un po' ci provavamo a sfiorarla, poi fino alle prime traduzioni degli Strugazzi Stalker, Urania, qualche altra cosa, cioè, viene a dirvi la domanda sull'editoria italiana, che non, perché in certi periodi Tiefemo, almeno il suo famoso romanzo degli anni 50, quello nazionale, venne comunque tradotto, e poi smettemmo di tradurli. Il problema è più
Smisero.
Prendiamoci anche noi facciamo.
Sì, non usare la prima persona plurale, ok?
Dove in questi momenti, cioè, quando ci parliamo di noi in termini nazionali, finiamo su qualche difetto, al mare inventiamocelo. La domanda è, in realtà per me è i russi a livello semplificazione, quella brutta parola, establishment culturale, continuo a parlare di fantasmi in Russia, almeno prendiamo dopo la perestroica, ecco, questo è si riprese,
no.
Tante cose imperiali, io l'ho letto perché venivano pubblicate in inglese dall'autorità sovietica.
Sì, appunto.
Perché in italiano no, eravamo troppo piccolini, ma un'edizione in inglese sì.
Sì.
Cioè per un po' li avevano promosso, però erano i vecchi. Quello, gli autori contemporanei che c'erano, qualche.
No, è che, hanno tutti, sono l'80% avvirato verso il fantasy, quindi tu c'hai lo scaffale della fantascienza, se vai in una libreria a San Pietroburgo e Mosca, che è ridotto, c'hai il fantasy che è diventato, si è mangiato tutto in generale, quindi lì ancora di più. Poi se c'hai un altro genere, ovviamente c'hai la fantascienza militare, ok? C'hai questa distopia o c'hai queste invasioni, colonizzazioni, c'hai un qualcosa che è estremamente tradizionale, estremamente classico, che è molto commerciale, molto popolare. Sì, no, popolare. No, diciamo, se c'è qualcosa che vende di più è comunque in quel genere lì. Gli scrittori che invece fanno un discorso un pochino più, diciamo, evoluto, contemporaneo, sono estremamente marginali. Devono mascherarla come Pelievin, no? Devono renderla qualcosa di grottesco e surreale, quindi lì si infila la fantascienza. Però ecco, non ci sono autori che portano avanti. Qualcosa che cioè è abbastanza commerciale.
Sì. Ma infatti è un mainstream. Ha una ricaduta sul mondo multimediale, è il classico prodotto transmediale, come si dice adesso.
Mega blockbuster con la distopia. Cioè,
non è scritto male, però.
No, no, non discuto che sia uno scrittore, però, diciamo, rispetto a Pelievin, secondo me è un'altra cosa proprio. Ecco.
Beh, io ho una considerazione sull'editoria italiana, appunto, è quella anche che poi ha originato il progetto di Francesco, cioè il fatto che l'anglofonia ha colonizzato il nostro paese per anni. Voglio dire, se è vero che molti autori russi sono arrivati tramite le traduzioni in inglese, questo è emblematico, cioè o in francese, comunque sicuramente la maggior parte della produzione pubblicata in Italia di qualunque fantascienza ma anche proprio anche nel mercato occidentale è arrivata alle traduzioni inglesi. Quindi il problema della fantascienza russa ha riguardato tutto ciò che non era scritto in lingua inglese, ma anche in altre parti del mondo. Cioè, voglio dire, non ne faccio solo un caso della fantascienza russa, ma di tutto ciò che si produce in altre parti del mondo è considerato marginale solo perché non scritto nella lingua universale.
La lingua franca di oggi.
Dire, è il motivo per cui il premio Hugo è considerato un premio mondiale, quando alla fine potrebbe essere anche, sì, premio mondiale, ma è il premio della fantascienza anglosassone, come il premio Oscar, il premio alla fantascienza, al cinema americano alla fine. Cioè, voglio dire, abbiamo un livello di colonizzazione su tanti media che ci portano a considerare come mondo solo quello che è prodotto in una parte del mondo, mentre il mondo è molto, esatto, più ampio e vasto.
Come la Warcon, che è stata nel 92% dei casi sul territorio americano, 85% dei casi sul territorio americano. Quindi
rientra in una tematica, secondo me, ancora più ampia. Abbiamo ancora un paio di minuti, se qualcuno vuole un intervento, ci vuole insultare, ci vuole dire qualcosa. Ah sì, figuriamoci. Oppure vi congediamo per il pranzo.
In russo però.
No, io l'unica nota di colore, questa tagliatela eventualmente, per capire cosa c'è ancora nei circoli culturali paludati. Quando mi sono presentato come il fantascientista, la prima domanda che mi hanno fatto è se c'erano gli omini verdi e se credevo agli omini verdi. Ovviamente non sono riuscito a dare una risposta seria, però insomma a questa domanda, però voglio dire, se ancora siamo a caro amico su questi aspetti, vorrei capire, appunto, poi ci lamentiamo che sia solo una certa fantascienza pubblicata, ecco. Vabbè, Messer Magritte uguale, io ho detto perentoriamente che era un romanzo fantasy, credo di aver provocato un infarto o di aver raggelato la sala appena ho accostato Bulgakov e fantasy. Ma sono fatto così, lo sapete, non è che sono un iconoclasta, ecco, mi piace spaccare le cose.
Va bene. Allora, grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only, not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.